Capitolo 12. L'età comunale. Paragrafo 1. I comuni medievali. Una nuova forma di governo. Il comune. Sul finire dell'undicesimo secolo, in molte città dell'Italia centro-settentrionale, ancora dipendenti dall'impero, almeno formalmente, gruppi di cittadini ricchi, giudici, notai, esperti di diritto, mercanti, che spesso avevano collaborato col vescovo nel governo della città, costituirono una nuova forma di governo, attribuendosi dei poteri che in teoria sarebbero appartenuti all'imperatore, ad esempio esercitare la giustizia. Le nuove forme di governo cittadino, anzi di autogoverno, perché le città si governavano da sole per mezzo dei propri magistrati, presero il nome di comuni. Circostanze che favoriscono la nascita dei comuni. Fra l'undicesimo e il quattordicesimo secolo sorsero vari comuni in varie regioni d'Europa, in Francia, in Germania, nelle Fiandre, ma il fenomeno comunale riguardò soprattutto l'Italia del centro e del nord. Esso fu favorito da due circostanze. Da un lato, la debolezza degli imperatori, dei re, dei conti, che avevano perduto gran parte della loro autorità. Dall'altro, l'esigenza, da parte delle popolazioni cittadine in rapida crescita, di assicurarsi nuove forme di governo. Nell'Italia meridionale, la presenza di un forte regno normanno limitò invece lo sviluppo di poteri autonomi in città fiorenti come Amalfi, Napoli e Salerno. Differenze fra comuni italiani e città europee. I comuni italiani avevano caratteristiche diverse rispetto alle altre città europee. Intanto furono i primi a nascere e fin dall'inizio esercitarono grandi poteri. Amministrarono la giustizia, batterono moneta, chiamarono i cittadini alle armi. Le altre città europee, invece, non furono mai pienamente autonome e poterono disporre solo dei diritti concessi loro dal re o dal signore locale. Inoltre non tentarono mai di espandersi nella campagna intorno. In Italia, invece, fin dal XII secolo, i comuni cercarono con ogni mezzo di sottomettere il contado, che era il territorio circostante, ancora governato da un conte o da un signore rurale. Qualche signore si sottomise spontaneamente, altri vennero costretti con la forza. Tutti dovettero trasferirsi in città dove era più facile tenerli sotto controllo. Infine, nella maggior parte delle città europee, gli abitanti erano soprattutto mercanti e artigiani, che i documenti dell'epoca chiamano burgenses, termine da cui deriva la parola borghese. Nei comuni italiani, invece, la popolazione comprendeva, oltre alla comunità mercantile, anche aristocratici, uomini di cultura, notai, giudici, esperti di diritto, proprietari terrieri medi e piccoli, contadini immigrati. Il comune dei consoli. In Italia, alla base della vita comunale era l'assemblea cittadina, chiamata in vario modo arengo, parlamento, concione, e formata dalla popolazione maschile che prestava servizio militare. Ne erano esclusi i servi, le persone senza fissa dimora, i non cristiani, ad esempio gli ebrei, e tutte le donne, comprese quelle di origine aristocratica. Annunciata dal rintocco di una campana, l'assemblea si riuniva periodicamente per eleggere i consoli, coloro che governavano effettivamente la città, e per prendere decisioni, o meglio, per confermare decisioni già prese dalle autorità. I consoli appartenevano alle famiglie più ricche e potenti, Erano eletti in numero da 40 a 20 e al momento di assumere la carica si impegnavano solennemente a garantire sicurezza, pace e giustizia. Ma difficilmente potevano mantenere le loro promesse perché le famiglie più in vista della città erano spesso in lotta fra loro per conquistare potere e predominio. Il comune del Podestà. Per porre fine ai conflitti, dai primi decenni del XIII secolo, il 200, diversi comuni affidarono il governo a un magistrato unico, il Podestà. Questi, per poter amministrare la città, doveva conoscere bene il diritto e per guidare l'esercito cittadino doveva essere esperto nell'uso delle armi. Al potere restava per un tempo determinato, di solito un anno, al termine del quale, se aveva svolto bene il suo incarico, riceveva un alto compenso. A differenza dei consoli, il podestà doveva provenire da un'altra città, perché si pensava che, essendo forestiero, potesse meglio operare per il bene comune, senza riguardo per gli interessi di questa o di quella famiglia. Con i podestà si cominciarono a mettere per iscritto gli statuti comunali. La parola statuto deriva dall'espressione latina statutum est, che significa è stabilito, dove erano raccolte le norme che regolavano la vita della comunità. Lotte di fazione e conflitti politici. Tuttavia, per tutto il 200, i comuni continuarono ad essere scossi da violenti conflitti che spesso si trasformavano in vere guerre urbane. La popolazione era divisa in fazioni, gruppi politici che facevano uso della lotta armata. Quando una fazione era sconfitta, coloro che ne facevano parte venivano uccisi o condannati all'esilio insieme alle loro famiglie. I loro beni erano confiscati, le loro case distrutte. Nuovi gruppi di cittadini, in particolare mercanti, banchieri e artigiani, che avevano raggiunto ricchezza e prestigio sempre maggiore, lottavano per essere ammessi alle più alte cariche di governo, ancora privilegio di poche famiglie aristocratiche. Questi gruppi di cittadini, definiti a quel tempo popolari, appartenevano a potenti corporazioni di arti e di mestieri, oppure ad associazioni di fanti, avendo combattuto a piedi nell'esercito comunale. Solo i nobili, infatti, si battevano a cavallo. Il comune popolare. Verso la metà del XIII secolo, corporazioni di mestiere e associazioni popolari, alleate a quella parte di nobili esclusa dal governo, si riunirono in un grande e potente partito di popolo, alla cui testa erano i mercanti più ricchi e più autorevoli. Il partito di popolo si diede un suo capo, il capitano del popolo, che spesso era un forestiero proprio come il podestà, e i suoi organi di governo, giudici, assemblee, creando una sorta di comune parallelo contrapposto a quello ufficiale. A poco, in alcune città, il popolo riuscì ad avere la prevalenza e là dove era particolarmente forte, giunse perfino ad allontanare dal potere i magnati, vale a dire i cittadini più ricchi e più potenti, di origine sia nobile sia mercantile, che fino ad allora avevano diretto la vita politica. A Firenze, ad esempio, nel 1293, furono esclusi dalle cariche pubbliche i cittadini non iscritti a corporazioni d'arte o mestiere. I nobili di solito non lavoravano e non facevano parte di nessuna corporazione, perciò restarono fuori dalla vita politica cittadina. Il potere passa ai nuovi ricchi. Il potere politico finì nelle mani di alcune grandi famiglie di nuovi ricchi, che appartenevano alle arti più importanti, le arti maggiori, ed erano per lo più banchieri internazionali, grandi mercanti, padroni di manifatture tessili, possedevano case in città e terre in campagna, si erano imparentati con i nobili per mezzo di matrimoni e ne imitavano lo stile di vita. Questi nuovi ricchi venivano chiamati a Firenze popolo grasso. Il rimanente della popolazione cittadina, assai più numeroso, comprendeva piccoli artigiani, commercianti, apprendisti, operai e formava il cosiddetto popolo minuto, che in politica contava pochissimo, quasi niente.